4 miglia in linea d'aria, 6 km di strada più o meno e 15 minuti di macchina con il traffico di Silicon Valley, da Apple Park a Cupertino fino al quartier generale di Intel a Santa Clara. È stata la distanza più importante del computing personale per 15 anni, quella che ogni giorno percorrevano i camion che portavano i processori dentro i Mac. Poi nel 2020 qualcuno a Cupertino ha deciso che quella distanza non andava più percorsa. La catena si è interrotta, insomma. Apple ha attraversato l'oceano per andare a Taiwan da TSMC e ha lasciato Intel a guardare i suoi vecchi clienti diventare grandi senza di lei. 5 anni dopo, mercoledì scorso, il Wall Street Journal ha rivelato che quei 15 minuti di macchina si stanno percorrendo di nuovo. Apple sta parlando con Intel. È una storia che racconta qualcosa di profondo su come il mondo dei chip si è ridisegnato in 5 anni e su come, alla fine, la geografia conta sempre più della tecnologia. Sigla. C'è una fotografia che vale la pena ricordare, anche se a vederla oggi sembra di un'altra era. 6 giugno 2005, San Francisco, WWDC. Steve Jobs sale sul palco con una bottiglia in mano, vestito nel suo solito girocollo nero e jeans. Jobs dice una frase che gli ingegneri di Apple aspettavano da anni e che il mondo dei PC non si aspettava affatto. È vero, disse Jobs, stiamo per iniziare la transizione del Mac ai processori Intel. Per chi non c'era, e probabilmente molti di voi non c'erano, fu un terremoto. Apple aveva costruito il Mac per 20 anni su una piattaforma diversa dal resto del mondo. Si chiamava PowerPC. Era un'architettura sviluppata insieme ad IBM e Motorola, ambiziosa, elegante e in costante difficoltà a stare al passo con quello che Intel costruiva a Santa Clara. Jobs salì sul palco e annunciò che Apple si arrendeva. Il Mac avrebbe avuto lo stesso processore di Dell, di HP, di chiunque altro. Per chi all'epoca era fanatico Apple fu un'eresia, per chi capiva il mercato invece fu la mossa che salvò il Mac. E per 15 lunghissimi anni, dal 2006 al 2020, la distanza tra Cupertino e Santa Clara è stata la distanza più importante del computing personale. 15 minuti di macchina, 4 miglia più o meno, camion che portavano scatole di processori Intel verso gli stabilimenti di Apple, ingegneri di Apple che andavano avanti ed indietro per controllare le specifiche e manager di Intel che facevano corteggiare il loro cliente più importante. Un matrimonio strano, fatto bene, durato esattamente la metà di una generazione umana. Poi è arrivato un altro pomeriggio e un altro palco, solo che questa volta il palco era vuoto. 22 giugno 2020, WWDC virtuale, primo lockdown della pandemia. Tim Cook è in una stanza di Apple Park senza pubblico, senza applausi, senza l'energia che ti aspetti da un keynote. Annuncia che il Mac lascerà Intel. Lo annuncia con una frase che si è già impressa nella memoria di chi segue il computing. Apple sta facendo passare il Mac al silicio di sua proprietà, dice Tim Cook. A pronunciare effettivamente quella frase, qualche minuto dopo Cook, è stato anche Johnny Strugi, l'ingegnere che aveva costruito per 12 anni i chip dell'iPhone e che adesso avrebbe portato lo stesso modello al Mac. L'uomo che chiudeva l'era Intel per Apple, paradossalmente, era stato un ingegnere Intel. Apple, insomma, avrebbe disegnato i propri chip. Il primo si chiamò M1 e arrivò nei MacBook Air l'autunno di quell'anno. E soprattutto, questi chip li avrebbe fatti produrre da qualcun altro. Quel qualcun altro stava in Taiwan e si chiamava TSMC. Un nome che fino a quel momento pochi italiani sapevano pronunciare. Da quel pomeriggio ogni Mac venduto da Apple ha avuto un chip disegnato a Cupertino e prodotto a Taiwan. Niente Intel, niente Santa Clara, niente 15 minuti di macchina. E poi, mercoledì sera della settimana scorsa, è successa un'altra cosa. Il Wall Street Journal ha pubblicato un pezzo che è circolato per 2 ore senza che nessuno capisse bene cosa volesse dire. Apple ed Intel, secondo le fonti del giornale, hanno raggiunto un accordo preliminare per la produzione di chip futuri. Bloomberg ha confermato poco dopo, allargando il quadro. Apple sta parlando contemporaneamente con Intel e con Samsung. Attenzione, non si tratta di sostituire TSMC, ma si tratta di non dipendere solo da TSMC. Il titolo Intel il giorno dopo è schizzato del 13%. È un'azienda che fino al 2024 sembrava in via di estinzione, schiacciata dai chip di Apple, dai chip per AI di Nvidia e dall'irrilevanza progressiva. E oggi è risorta perché il suo vecchio cliente più ingombrante è tornato a bussare. Fermiamoci un momento, perché la sfumatura qui è molto importante. Intel non torna come designer di chip Apple. Quello non succederà, almeno per ora. Apple ha investito 15 anni, da quando assunse Sorouji nel 2008 fino al lancio dell'M5 di questa primavera. Un investimento per essere indipendente sul design del silicio. Quel pezzo del castello, insomma, Cook non lo restituisce a nessuno. Intel torna come fonderia, come produttore. Apple disegna i chip e poi li manda a stampare. Fino ad oggi li mandava tutti in Taiwan. Da qualche parte tra il 2027 e il 2028, invece, almeno secondo gli analisti più ottimisti, comincerà a mandarne una parte a Santa Clara. Per cominciare, probabilmente i chip M base per Mac ed iPad, e più avanti forse i processori delle versioni economiche dell'iPhone. È una distinzione molto tecnica, ma racconta una verità che è più filosofica che ingegneristica. Apple non sta tornando indietro, sta facendo, insomma, geografia. E per capire questa geografia bisogna parlare di Taiwan. E parlare di Taiwan nel 2026 significa parlare di cose scomode. TSMC è probabilmente la fabbrica più importante del mondo. Produce, letteralmente pensate, la maggior parte dei chip avanzati del pianeta. Non solo per Apple, ma per Nvidia, per AMD, per Qualcomm, per chiunque conti qualcosa nel silicio. Negli ultimi 5 anni TSMC ha aperto un grande stabilimento ad Arizona, su pressione politica e su incentivi americani per riportare a casa parte della produzione. Ma il cuore di TSMC resta a Taiwan. E Taiwan, lo sappiamo bene, è la zona geopolitica più tesa del pianeta. La Cina, dall'altra parte dello stretto, considera Taiwan parte del proprio territorio, e gli Stati Uniti hanno garanzie informali sulla sua difesa. Qualunque scenario di conflitto in quell'area, insomma, metterebbe in ginocchio l'intera industria tech mondiale in 72 ore. Apple lo sa, come lo sanno tutti i grossi big tech, e Cook lo sa meglio di chiunque altro, perché ha passato gli ultimi 10 anni a costruire un rapporto personale con Xi Jinping da una parte e con 4 presidenti americani dall'altra. Cook è il diplomatico tech più navigato della sua generazione, ne abbiamo parlato, e in tutto questo periodo, mentre il suo profilo pubblico si concentrava sull'iPhone e sulla privacy, lui pensava a qualcosa di molto più serio, dove sarebbero cioè stati prodotti i chip dei suoi prodotti se Taiwan fosse diventato un punto interrogativo. Aggiungete a questo il fatto che da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, ha personalmente perorato la causa di Intel presso Cook. Trump vuole produzione di chip avanzati sul suolo americano. È uno dei pochi temi industriali su cui repubblicani e democratici sono d'accordo. Ed Apple, per ragioni che sono insieme commerciali e politiche, ha tutto l'interesse ad essere vista come l'azienda che riporta la fabbricazione dei chip a casa. Non è quindi solo una scelta strategica, è una scelta molto diplomatica. E Cook, prima di andarsene a settembre, sta sistemando questa partita personalmente. Pochi giorni fa, la Casa Bianca ha confermato che anche Apple farà parte della delegazione di Trump in Cina nei prossimi mesi. L'ultimo viaggio di Cook, in forma di CEO, insomma, sarà a Pechino. Ed il suo ultimo accordo, invece, sarà a Santa Clara. C'è una cosa che gli analisti più attenti hanno già notato e che vale la pena registrare perché tocca un nervo della filosofia Apple. Quando un chip viene prodotto da due fonderie diverse, anche se il disegno è identico, il risultato non è mai identico. È successo con gli Snapdragon di Qualcomm qualche anno fa. Prodotti contemporaneamente da Samsung e TSMC, stessi numeri sulla scheda, prestazioni diverse all'uso. Il segreto era stampato in piccolo in fondo al telefono e cambiava la giornata di chi quel telefono lo usava per lavoro. Apple costruisce una promessa diversa da Qualcomm. La promessa di Apple è che il dispositivo che hai in mano è identico a quello che ha tuo cugino. Non quasi identico, ma identico. Stesso chip, stesse prestazioni, stessa esperienza. È un pezzo della liturgia del marketing Apple del 1984, quando Jobs decise che la differenza tra un Mac comprato a New York ed uno comprato a Tokyo doveva essere zero. Mantenere quella promessa con due fonderie diverse che producono lo stesso chip è tecnicamente difficile. Forse impossibile, sì, dicono alcuni, almeno nel breve termine. Questo significa che probabilmente Intel non produrrà i chip M5 Pro ed M5 Max, quelli insomma che vanno nei MacBook Pro top di gamma. Produrrà al suo posto i chip M base, quelli che vanno nel MacBook Air e nei Mac Mini, e forse i chip degli iPhone non Pro. La fascia di mercato dove l'utente insomma non noterà la differenza perché non ha lo strumento per misurarla. Purtroppo è una scelta pragmatica ed è anche una piccola crepa in un dogma, quello dell'identità del prodotto Apple a prescindere da dove esce di fabbrica. E vale la pena chiudere il cerchio con un dettaglio che pochi stanno sottolineando. Parliamo di Samsung, perché mentre Apple parla con Intel a Santa Clara, sta parlando anche con Samsung in Texas. Samsung infatti sta costruendo un grosso stabilimento di produzione chip in Texas, più precisamente a Taylor, con incentivi federali del Chips Act. Gli executive di Samsung, secondo Bloomberg, hanno ospitato delegazioni Apple in quel cantiere nelle ultime settimane ed Apple sta valutando proprio di farsi produrre alcuni chip anche lì. C'è qualcosa di molto sottile in questa scelta che merita una nota. Samsung è il principale concorrente di Apple, lo sappiamo, nel mercato degli smartphone. Vendono il Galaxy e hanno cercato per 10 anni di erodere quote di iPhone. E ci sono anche riusciti, badate bene, anche se non quanto avrebbero voluto. Eppure Apple compra da Samsung da sempre, addirittura una parte essenziale di quello che mette dentro l'iPhone. Stiamo parlando dei display OLED dei modelli Pro che sono Samsung. Il prossimo iPhone pieghevole avrà infatti, si dice, un display Samsung in produzione di massa da maggio. E probabilmente adesso forse anche alcuni chip. Apple e Samsung si fanno la guerra ogni anno sul mercato consumer e si parlano ogni settimana sul mercato dei componenti. È un'altra versione di quel paradosso che attraversa tutto il computing moderno. Insomma, Cook non ha mai avuto problemi a comprare da chi gli rubava il pranzo. Tornando ai 15 minuti iniziali, Apple Park è ancora dove era ed Intel è ancora a Santa Clara. La strada che li separa è la stessa, quello che è cambiato sono le ragioni per percorrerla. Per 15 anni, percorrere quella strada significava una cosa sola, comprare processori. Per 5 anni non percorrerla significava emancipazione. Adesso percorrere quella strada di nuovo non significa né l'una né l'altra cosa. Significa soltanto diversificare. Significa non fidarsi solo di Taiwan e significa in qualche modo fare politica industriale sotto le spoglie di una decisione di supply chain. Cook andrà via il 1 settembre e lascerà al suo successore un'azienda che ha il proprio silicio, le proprie fonderie su due continenti e relazioni intricate con i propri concorrenti che funzionano come un sistema solare in equilibrio. Ternus erediterà questa geografia, non l'ha costruita lui, è stato Cook, con la pazienza diplomatica che lo contraddistingue, ma toccherà proprio a Ternus farla funzionare al meglio. E forse la cosa più interessante di tutto è che in un'industria dove tutti parlano di intelligenza artificiale, di chatbot, di occhiali smart e di rivoluzioni che cambiano il mondo ogni 6 mesi, la storia più importante di questa settimana è forse anche la più antica. Dove si producono fisicamente le cose? Chi le tocca prima che arrivino in scatola? Quali camion attraversano quali frontiere per portarle dove devono andare? La parte concreta del computing, quella che si misura in chilometri, in container, in fabbriche di silicio, torna ad essere insomma centrale dopo essere stata data per scontata per quasi 2 decenni. Il vicino di casa è ancora lì, insomma. Per 5 anni Apple ha guardato dall'altro lato del giardino, ma adesso lo sta richiamando. Non per amore, non per nostalgia, ma per puro realismo. Ed il realismo a volte è la cosa più Apple del mondo. Io sono Costantino e questo era Il Morso. Se vi è piaciuta questa puntata, per favore lasciate un like ed iscrivetevi per non perdervi nessuna novità. A presto!